Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Eustachio.
Van, due vagabondi van, lungo la strada van, senza parlarsi ma. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché tu canti assai male.
Maria, Maria, a te te lo posso anche dire Gesù, guarda, ma a me, Maria, la tua mamma, mi è sempre piaciuta tanto, bellissimo. Quando si era giovane, ero proprio come il termine giusto, innamorato, insomma. Mi piaceva, oh, ero un ragazzo giovane, mica brutto. E così, mi piaceva proprio tanto, ma proprio, io volevo, no, non c'è mai stato niente, per carità, poi nessuno l'ha mai saputo, credo, nemmeno lei, forse, mi pare una volta, forse, ma poi non, mi fece uno sguardo un giorno, sì. Ma io non ce la facevo più, proprio la sognavo, avevo voglia di vederla, di abbracciarla, stringerla, di dire Maria, quanti anni c'hai, un discorso qualsiasi, quanti chilometri, una frase, non sono mai riuscita a scambiare, mi piaceva proprio. Poi, non so, un giorno avevo deciso anche di dirgli, uscì, la incontrai, dissi Maria, dice sposo Giuseppe, no, sì, ma ci rimasi un po' male, bravo uomo, poi si è trovata bene, però dissi ma perché sposo Giuseppe? Dice devo, questo devo, io mi rimasi impresso. C'era qualcuno che la martellava anche di notte nei sogni, che dice devi sposare Giuseppe, dico ma chi è? Dice non te lo posso dire, è uno parecchio influente, insomma. La gente che non si fa gli affari suoi, caro Gesù. Insomma, poi si è trovata bene, un po' stetti male, poi sai, io sono un tipo, poi mi passa tutto. E insomma, se sposava me la sua mamma, magari non nascevi te, Gesù, magari nasceva una femmina, so. Vabbè, un bambino vale un altro, non sarebbe certo cambiato il mondo, Gesù?
Il sole di giugno si consumava lentamente. Eravamo fuori città, oltre la linea elettrica, e in una lunga fila si allungavano alti uniformi casamenti rilucenti di un orribile colore giallo. Molte finestre erano aperte, uomini in maniche di camicia guardavano intorno e seguivano il tram sferragliante con occhi distratti. Donne in trascurate bluse cascanti guardavano fuori senza meta. Bambini giocavano in strada, sudici e schiamazzanti. E su opachi prati verdeggianti, che qui iniziavano per poi perdersi più oltre in un timido terreno collinoso, vedevamo poveretti che bramavano inconsapevoli un po' d'aria aperta. Ragazzetti e ragazzette che si rotolavano o scorrazzavano qua e là. Soldati con visi scioccamente ridenti da dopolavoro che fumavano pessimi sigari. Prostitute che per lo più a gruppi di due o tre camminavano per i campi ridendo ad alta voce. Talvolta solitari passeggiatori usciti là fuori a vagare e ad assaporare l'umore di questi singolari territori di confine, nei quali la città cessava poco a poco e il cupo, timoroso respirare pieno d'ansia della grande città esalava in uno stanco e consolante sospiro. Così anche oggi io e Hans eravamo finiti là fuori, cedendo ancora una volta a quello struggimento che a volte arriva a dominarci. Lo struggimento di vedere qualcosa che finisce, di andar dietro a rumori morenti, di seguire colori impalliditi e di stare in ascolto di graduali transazioni. Qui provavamo immancabilmente qualcosa di questa profonda e malinconica seduzione. E già da anni andavamo a passeggiare da quelle parti, non più lieti di oggi, ma interiormente più ricchi, al tempo in cui la miseria dell'esistenza era trasfigurata dalla grande compassione della gioventù. E riuscivamo ancora a vedere uomini singolari che si ergevano fuori dalla moltitudine, la quale oggi ci appariva invece come un tutto brutale e nemico. Il sole si consumò. Ombre fredde strisciavano sopra le case, lentamente, fino a perdersi oltre i tetti. Solo in fondo, lontano sulle ultime case, si vedeva ancora un raggio rossastro e dolorante. Ci fermammo vicino alle ultimissime case. La strada si interrompeva bruscamente. Qui finiva la città. Ci voltammo indietro e guardammo nella cerchia di foschia dalla quale le strade parevano trascinarsi fuori pensosamente, per rimanere ferme là. Volevamo che l'amato crepuscolo riverberasse su di noi. «Non è come se...» domandò Hans. «Come se la città in alcuni luoghi dimenticasse di crescere. Mentre altrove i suoi confini vanno sempre avanti spingendosi contro le colline». Quasi con urgenza. Qui essa sembra invece fermarsi. Da quando abito qui, e adesso sono certamente 20 anni, percepisco solo un minimo cambiamento, e alla casa che un tempo era proprio l'ultima, l'ultimissima, si sono aggiunti solo un paio di ripugnanti casermoni, che non significano nulla e che non riesco nemmeno a guardare. Guardò verso una piccola casa grigia, a un piano, e subito con dolcezza i suoi occhi vi rimasero affissi. Dopo un attimo, però, i suoi tratti si mutarono in un'espressione di malinconica avversione. «Che tutto sia finito così stupidamente», disse poi piano. Sapevo cosa pensava. In quella casa aveva trascorso molti mesi insieme ad una graziosa ragazza e, come molte storie d'amore, anche questa si era esaurita in modo quasi inavvertito e senza forti scosse. «Perché?» gli chiesi, dici finito stupidamente. La fine arrivava sempre in modo stupido, proprio perché è la fine, e non permette altro che nei nostri sentimenti rimanga solo un bagliore debole e pietoso del fulgore primaverile dell'inizio. La fine è sempre stupida, sia essa un tradimento improvviso o un misero litigio o infine un perdersi nel nulla, come un tempo accade alla tua storia con Anna. Se non mi sbaglio, anche voi col tempo vi consumaste di noia. Mi guardò sorridendo. Vuoi sentire un racconto morale, eh? Certo, come finì tra me e Anna, fu in ultima analisi molto morale. C'è un insegnamento dentro. Si potrebbe persino raccontare l'intera storia ai bambini, se non iniziasse con una passione irruenta e se l'eterna giustizia non si fosse servita di un metodo inappropriato per compiere il suo saggio insegnamento di vita. Allora non conosco questa vecchia storia interamente. Oh sì, all'incirca. Ma vedi, ora, come quest'ultimo bagliore di sole gioca sulle finestre, facendomi venire subito in mente l'ultima ora del nostro amore, così chiaramente mai prima d'ora. Perché fu una triste sera estiva come questa, e così come oggi si spegnevano i raggi laggiù dietro le colline, sfumati e tremolanti. E allora? Domandai. Raccontò a mezza voce. Ci eravamo amati davvero, molto, come sai. Dopo le prime settimane, nelle quali le tempeste di primavera agitavano l'aria, diventò una specie di vita coniugale, della quale pensavamo che non potesse mai finire. Nella piccola stanza in cui abitavamo insieme, tutto appariva lieto e accogliente. Però successe all'improvviso, non so come e perché, che arrivò su di noi un'eccezionale nostalgia. Tutto continuava a piacerci ancora pienamente. Non avevamo niente da ridire contro l'angustia della stanza, niente contro il tavolo un po' traballante, niente contro il paio di pessime sedie e niente come l'orologio da parete che non voleva andare. Deve essere stato senz'altro durante una notte nella quale ci sentimmo esattamente come nelle favole, completamente incantata e regale, che il semplice letto ci divenne odioso. Non so perché. Era davvero così inadeguato che noi, col nostro grande amore fatato, che lei, con la sua collana di pelle al collo e diamanti e smeraldi nei capelli, e io, che dovevo portare il mantello purpureo del giovane principe, che noi due dovessimo celebrare le nostre più dolci notti tra grezze lenzuola di lino bianco, pessime coperte, in uno stretto e scricchiolante giaciglio. Allora prendemmo la decisione di cambiare il nostro ambiente. Sarebbe cominciata una vita di lavoro faticoso. Volevamo risparmiare entrambi per riuscire a circondarci di tutti i simboli della magnificenza della nostra fiaba. Avrebbe dovuto essere così. In alto, appese allo stipite della porta, avrebbero dovuto ondeggiare pesanti tende di velluto, quadri singolarmente crepuscolari appesi alle pareti, e seta dai bagliori verdastri avrebbe dovuto oscurare la finestra, e sospesa sopra il tavolo una morbida copertura rossa. E fiori negli angoli, fiori sulle coperte, e fiori anche in quella dolce e malinconica lampada sospesa con lucine semisognanti. E noi stessi dovevamo stare in mezzo a tutto questo sfarzo, in uno scenario fiorente e dolce, nella silenziosa eleganza delle pieghe di seta sfavillanti d'oscurità, sostenute da sottili colonne di legno, docilmente obbedienti al tirare di un chiaro cordoncino. Là dentro dovevamo essere seppelliti, e solo a fatica sarebbe penetrato là dentro su di noi il tacere della lampada distante attraverso la seta silenziosa. Non so se lei se lo immaginava precisamente così, ma certo avrebbe dovuto essere splendido, e poiché eravamo giovani e molto innamorati, questo era ciò a cui più intensamente pensavamo e ciò che desideravamo più appassionatamente, il nostro letto a baldacchino. Dopo qualche tempo avevamo davvero messo da parte il denaro per comprarlo. Certamente non avrebbe potuto essere così sfarzoso come noi lo sognavamo. Comunque dovevamo averne uno, presto, al più presto, questo era certo. Tutte le notti ne parlavamo. Cominciammo a vivere in un tempo d'attesa, che dovevamo cercare di superare il più rapidamente possibile. Una nervosa, lamentosa impazienza ci affliggeva. Se rammento quel periodo, è come se a malapena ci amassimo ancora. Fosse già passato questo tempo, questo era il nostro costante pensiero. Ah, finalmente, finalmente, l'ultima notte me la ricordo bene. Piangemmo, credo che fummo casti come mai prima. Lei si addormentò tra le mie braccia, mentre le ultime lacrime brillavano ancora sulle sue guance. Questo lo notai alla debole luce di una candela che ci bruciava vicino. Lo aspettavamo nella successiva mattinata. Quando la mattina presto venne il momento di alzarsi, ci stringemmo forte l'un l'altro. Mi ricordo chiaramente che all'improvviso mi passarono nella mente, accompagnate da un dolore pungente, le parole: «È la fine». Non ci pensai, erano solo parole. La mattina ci separò come al solito. Nel pomeriggio ci incontrammo in strada. Io ero rimasto lontano da casa. Fu lei che mi informò. Quello era già dentro. Non osai chiederle com'era, come si ambientava nella nostra stanza. Volemmo andare a passeggio allora. Non ci fidavamo a salire. Così tristi, così angosciosamente tristi, gironzolammo tra i campi. Vedi là davanti. Anche adesso è come se potessi vedere le nostre figure che lentamente, cariche di dolore, vagano tra i campi, come 20 anni fa. Diciamo appena una parola. Il pomeriggio era soffocante e cupo. Anche la vicina sera non voleva portare refrigerio. Non camminavamo mano nella mano come al solito. Non potevamo. Alla fine, ad un'ora che doveva essere pressappoco questa, imboccammo la decisiva strada verso casa e quando fummo davanti alla porta di casa ci sorridemmo. Ma di quale sorriso? Così muto, così sfinito, così esitante. E poi su per le scale nella nostra camera. Quello stava davanti alla parete, di fronte alla finestra, e questi raggi che ora vedi riflessi sulla finestra scintillavano e tremavano sul pavimento e strisciavano dentro per morire opachi sulle tende di seta del letto a baldacchino. Com'era meschino, come spezzava il cuore. Ci fermammo a lungo là davanti, aspettammo finché tramontò il sole. Anna si strinse a me e i tratti del suo viso irrigiditi mi rivelarono com'era mortalmente spaventata e come non provasse niente, assolutamente più niente. E quando le presi la testa tra le mani, anche queste mie mani non provarono più la sensazione di una dolce, amata testolina. No. Più niente, proprio più niente. Avremmo potuto continuare ad amarci ancora per un attimo nella piena felicità, in tutta calma, e sarebbe stato un trapassante e mite morire, senza terrore, senza una rozza resistenza. Ma avevamo rifiutato tutto questo bene. Volevamo costringere la felicità sfuggente, che inavvertitamente voleva lasciarci in silenzio, a tornare di nuovo da noi. Com'era sciocco tutto questo. Lo avevo già capito interamente in quel pomeriggio d'estate, e fu un bene per me. Su Anna insorse invece un presentimento di morte senza che lei riuscisse a comprenderne i motivi. Passò il tempo, venne notte. La notte con le sue bugie e la sua bellezza. Allora ci seppellimmo, il principe e la principessa, nel nostro rigonfio giaciglio di fiaba, e ridemmo, ma di un riso falso, e celebrammo, ma piangevamo. La mattina poi, ahimè, la mattina, lei dormiva ancora, un lieve sorriso sulle labbra, senz'altro perché stava sognando, e io andai. Come sarebbe stato bello, come mi sarei sentito meravigliosamente libero se non avessi mai fatto ritorno. Avessimo avuto entrambi il coraggio allora, in quella prima notte, nel nostro letto a baldacchino, ma io sapevo come doveva andare. Quella notte mi aveva fatto pregustare quel piacere privo di gioia, quello sforzo vano e folle di essere felici, quel desiderio incessante verso il meglio di ciò che si può vivere, verso la gioia spensierata, quella profonda afflizione nel sapere che mentivamo, nel sapere che avremmo continuato a mentirci. Sì, questo doveva succedere e successe, le molte notti d'estate in cui morì il nostro amore. E noi lo vedevamo e lo sapevamo, ma ci scherzavamo e nessuno dei due lo diceva all'altro. E allora ci tormentavamo perché ci dovevamo mentire. E allora diffidavamo l'uno dell'altro perché diffidavamo di noi stessi. E invece di addormentarci mitemente come fa l'amore, era uno spaventoso palpito di morte accompagnato da mille squisiti martiri. E alla fine dovemmo separarci con ricordi avvelenati. Allora tacque. E il tramonto era arrivato. Mentre parlavamo, ci eravamo inoltrati a piedi per i campi e non riuscivo più a vedere la finestra dietro la quale Hans aveva vissuto il suo racconto morale. si trovava al buio come tutte le altre. Ed allora pensai spesso come dietro a quel vetro e ad ogni altro si potevano vivere avventure simili a quella nascosta dal mio caro Hans e come raramente se ne possa essere nello stesso tempo consapevoli. Il proprio vissuto è il più profondo dei misteri. Chi è d'animo nobile lo risolve in pene sincere e non riesce a scambiare con gli altri ciò che essi hanno serbato in questo grande e sacro dolore, l'eterno fraintendimento e la ridente cecità.
Ricordi sbocciavano le viole con le nostre parole, non ci lasceremo mai, mai e poi mai. Vorrei dirti ora le stesse cose, ma come fa un presto amore ad appassire le rose, così per noi. L'amore che strappa i capelli è perduto ormai, non resta che qualche svogliata carezza e un po' di tenerezza. E quando ti troverai in mare quei fiori appassiti al sole d'un aprile ormai lontano, li rimpiangerai, ma sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo. E sarà la prima che incontri per strada
A ogni trasloco mio padre orientava di nuovo il suo letto con i piedi al Vesuvio. Era il verso del suo sonno, comunque profondo dopo i sorsi del vino della sera. Una notte di scosse e giravolte di pavimenti e lampade non si riuscì a svegliarlo e fu lasciato a casa mentre i tarantolati della città si accampavano in strada. Vesuvio, terremoto, solfatara, il suolo del ventriloquo sbollisce in superficie l'intruglio costipato delle sue viscere. Chi di noi, guardando il mare, ancora un poco azzurro, non ha pensato che è il riparo più sicuro dei palazzi di tufo? Miriadi di noi altri hanno affidato al mare la loro via di fuga. Stiamo col morso del terrore in gola, diventiamo famosi cantanti a forza di gridare scampo nei sonni, diventiamo rauchi per ceneri e lapilli finiti dentro i sogni. E il santo protettore è un soldatino di sentinella contro il torrente dell'incendio lungo il piano inclinato del vulcano. Il popolo correva con la statua avvocata al ponte della Maddalena, per l'ultimo sbarramento. Uno di queste parti, senza poterci fare niente, senza accorgersi, viene succostruito da un vulcano. Così da ragazzo guardai dalla sua parte la forma di pagnotta rigonfia al finestrino di un treno che mi staccava dal luogo e solo verso il suo zuccotto a forma di cratere mi uscì di bocca addio. Lasciavo il mio posto, quello che spetta di nascita, dove si diventa un minerale a forza di crescere ossa e si diventa bosco a forza di radici di capelli e peli in faccia e al pube, dove la voce bianca dell'infanzia si arrugginisce e ringhia raschiando la trachea. Partì, tradendo tutti, madre, sorella, casa, studi, i pochi amici e le 1000 settimane di residenza. Tante ne servono a fare 18 anni. Nessuna ragazza si soffiava il naso al marciapiede del binario, solo quella nessuna non tradì. Traditore di vita apparecchiata, già intitolata, andava solo svolta, invece niente. Uno si afferra per un bavero e si sbatte via senza uno straccio di lettera, di un mestiere in mano, di un indirizzo nuovo, zitto e imbottito di mai più. Ovunque tranne qua, qualunque malora tranne questa mezz'ora di pazienza ogni tre quarti d'ora. Tradire e non poterlo fare con il sollievo della vigliaccheria, ma dovendo pur ricorrere al più assurdo coraggio mai posseduto prima, chiesto in prestito al futuro, indebitandosi con lui. Tradire è sentirsi i polmoni bruciati, l'aria della fuga scotta negli alveoli, la libertà rubata deve essere feroce, altrimenti non regge al rimorso del dolore di chi resta. La città bandiva i suoi assenti. Chi non l'abitava veniva iscritto nel registro segreto degli espulsi. Napoletano è titolo solo per i residenti, la nascita non basta. Conta chi resta, ogni altro è forestiero. Napoletano proviene poco da una facciata su una giornata e sole, molto di più dipende dal suo monte Pandoro lievitato a fusioni. Nella casa di ognuno sta l'acquerello notturno delle lave incendiarie, il mare illuminato a sangue. Napoletano è adoratore del vulcano fino a lottizzare le pendici, risalire dal cratere e costruirci dentro magari uno stadio con le gradinate già evidenti. Pensieri di uno che si stacca ragazzo senza salutare e guarda al finestrino di destra il vulcano che gli gira le spalle, con lo strascico dei pendii attenuati su Caserta. Non ho più pensato al verbo tradire fino a molto più tardi, nell'autunno dell'80. Avevo 30 anni, non più contati a settimane ma a città distanze. Ero a Torino dove stava finendo in una sola stagione di foglie scrollate tutto l'incominciato di politiche aspre, antagoniste, di una generazione. Sbarravo insieme ad altri operai i cancelli di una fabbrica per urto e resistenza contro un diluvio di licenziamenti. Durammo una quarantena e una quarantina di notti e giorni, quanto la cataratta di Noè, noi senza arca. Quando si ritirarono le acque, gli operai restarono fuori. La storia del decennio di forza e di sollievo operaio finiva lì. La storia sa tradire, non c'è da brontolare, basta esserci stati dentro e averle dato la pesata giusta. Pensieri di uno che arrivava da Torino col treno alla città del vulcano. Non portavo con me il verbo tornare. Chi se ne va di lì perde il diritto al verbo. Ci può andare, laggiù, tornare no. Dal finestrino di sinistra il vulcano al mattino era indorato ai bordi. È a buona cottura, a mezzogiorno sarà pronto a tavola sul golfo. Dalla casa rividi la facciata sul largo. Dal suo grand'angolo di balcone giravo il collo dal Vesuvio fino alla punta di Posillipo, serrando in mezzo la costa di Sorrento e l'isola di Capri, stesa a diga del golfo. Io non ero più io. 30 anni, 12 lontano, un estraneo passato ad altre usanze, un operaio del nord. La città che da ragazzo mi sembrò violenta era di burro, le mani non riuscivano a toccarla. Stringere la maniglia del vecchio tram e non sentire niente, neanche il minimo appoggio. L'organo del tatto decideva a nome di tutto il corpo la separazione. Sbandavo sul sedile della funicolare di Mergellina che scarrucola dentro il buio della galleria di tufo. Ti ho tradito e basta. Mi resta l'onore secondario di averlo fatto gratis, non per fare fortuna, non per soldi stranieri. Per il niente dei miei 20 anni esposti alle risse politiche, del mondo, al grimaldello, agli urti di piazza, la leva semplice delle insurrezioni. Ho 30 anni e arrivo al luogo di partenza a mani vuote. Al binario nessun fazzoletto di ragazza, così sorrido alla simmetria. Scendevo dai viali insaccati di nebbia per stare una domenica affacciato sul molo, sulle vele, sulle prue dei battelli che portavano alle isole. Guardavo il risaputo che avevo dimenticato. Luca, il cugino giovane, quella sera mi invita a una pizzeria di fuori grotta e così la vedo. Lei, la ragazza da stropicciarsi gli occhi. E siedo. Parlo e bevo insieme come la più stabilita cosa che da gran tempo e quei minuti fanno le veci degli anni e l'accompagno a casa e non si toglie più la sua matassa di capelli dalle mani. Non si scioglie e invece devo partire, risalire. Cominciano lettere, treni, andirivieni da Torino, da Napoli, di notte, un vetro di finestrino per cuscino, tutta la paga alle biglietterie. Ne restava per una sera, un cinema, un pretesto. È l'autunno del terremoto. Lei mi trova un lavoro di manovale in un cantiere della città scossa e piena di stampelle. Lascio il nord per abitare insieme. Città e ragazza. Le confondevo. Dimostravo che ero partito a vuoto. Vedi? Potevi stare qui, a 30 anni non dovevi cominciare da zero. Dal bianco di calcio e dalla palla che rigira l'impasto a colpi del tuo fiato. E l'inverno per strada non stavi a sgocciolare il muso contro la tramontana. Città, ragazze, ragazza, fate che io sia un estraneo, che il mio eccomi sia quello di uno sconosciuto, uno dei tanti piovuti nei paraggi. Artisti e morte fam, scappati da qualche pentola di carcere, da qualche America fallita. Portatemi a Santa Lucia e dite, questo è il Borgo Marinaro, quello è Castel dell'Ovo. La domenica andavamo in cerca di balconi, dove appoggiarci di profilo. Cuma, Ravello, Baia, Lepomeo. Dove c'era da starsene di fianco, darsi le nocche delle dita, appoggiarsi di tempia. Non che facevamo discorsi, però stavamo, e quello stare era tutta la durata promessa. Gli altri giorni uscivo dalla stanza che era ancora buio, strisciavo via lasciando poche tracce di caffè. La rivedevo alla sera. La città era ingombra di puntelli, il lavoro da farsi era rimasto a prima dell'avvento delle macchine. Niente betoniera, si impastava a mano per strada, la collina di rena, ghiaia, cemento, scaricata dai camion. Gli operai erano anziani, venivano dai paesi di pianura, facce contadine. La sera rientravano a terminare a casa qualche opera sospesa. Erano forti, di quelli che si spezzano di colpo per non essersi risparmiati mai. Solidali fra loro, davano poca confidenza all'estraneo. Loro sì, mi facevano la grazia di darmi del perpiovuto da lontano. Non staccavano a orario, ma quel poco più tardi per non dare a vedere che tenevano fretta di finire. A mezzogiorno, per non impicciarmi dei fatti loro, cacciavo un libro e ci masticavo sopra. Prendevo 25.000 lire al giorno. Era una buona vita, magra, ma con città e ragazza. Lei mi chiedeva, cambia, non sei fatto di questo. Non rispondevo. Nel mestiere sarei durato altri 16 anni. Dai silenzi ripartiva con un sorriso o con la minaccia di un finto pugno in testa. Qualche sera rientrava tardi, per qualche festa, qualche compagnia, un concerto. Saltavamo un giorno, le lasciavo una lettera in cucina. Era bello scriverle da vicino, imbucare la posta sotto il tovagliolo. Avevo una bella giacca, ereditata da uno zio morto giovane. Le piaceva e una volta mi chiese di indossarla per una serata, un invito a una festa. Non andavo, non conoscevo, non ci sapevo stare. Mi cucinavo un intruglio, leggevo qualche storia d'oltremare. Poi il sonno mi abbatteva con una martellata in mezzo agli occhi. Nell'alba seguente ritrovo la giacca su una sedia in cucina. Si era spogliata lì per non fare un rumore che in ogni caso non avrei sentito. La sollevo per ripiegarla e dalla tasca esce un foglio. Un conto di ristorante, due coperti, a Sorrento, una bella somma, la data quella della sera prima. Nessuna festa, solo la premura di imbastirmi una balla per non darmi pensiero. Tradito? In quel punto, in quel momento sì, uno schiaffo in faccia, da metterci una mano sopra per non far vedere. Tradito, ma non era il verbo intero, lei era lì, dormiva dentro le lenzuola comprate insieme ai piatti. Tradire era se non stava lì. Me ne accorgo, lo so dire adesso, allora no. Uscii di casa con due fogli in tasca, il conto e la lettera tolta dal tovagliolo, dimenticando il libro che mi salvava il viaggio nel vagone tra Campi Fregherei e Piazza Cavour. Imbucai la mia lettera in un cestino e di quell'altra carta mi è rimasto il ridicolo dettaglio di un vino bianco, una marca pregiata. Senza il libro del viaggio mi affumicavano i pensieri. È arrivato il conto. È un foglio di via, urgente come un vattene. Cosa vuoi da città e ragazza? Te ne sei andato a smaltire lontano il tempo migliore. Qui nessuno conosce, nessuno ti può riassumere gli anni mancati. Cosa vieni a fermarti nella città spalata e ammucchiata, dove basta uno scirocco a staccare tegole, cornicioni, intonaci? Non è posto da nozze. La ragazza ha da sporgersi sopra l'avvenire come sopra un balcone di montagna. Tu le puoi offrire un vicolo. Che ti ami non basta ad arrivare al giorno dopo, e che tu l'ami. Grazie. Lei è la festa, la fortuna, il tuo posto. Tu sei il dente estratto da mascella che ritrova il punto di partenza nel cavo del suo abbraccio. Lei è il tuo posto, ma tu non sei il suo. Pensieri da cavallo, scosso, senza fantino che gira in tondo nel senso antiorario della corsa. Mi sfinisco apposta nelle ore di cantiere. Chiano, why you come arriva stasera ancora vivo? Piano, ragazzo, che dobbiamo arrivare a stasera ancora vivi, mi dice il manovale anziano, fermandosi un momento. Ma la pala oggi in mano mia si muove da sola. È lei che regge le braccia e spinge nella schiena. Insiste. Camagnate ieri sera, polvere a sparo. E dopo un po', vuoi pure la pala mia? Ha ragione, vado al doppio dei suoi colpi di pala. Se ne offende io non riesco a rispondergli neanche con un fiato di sorriso. Stacco tardi anch'io, per una volta non ho fretta di tornare a casa, aspettarla e sedermi di fronte. Buffo sentirsi come un dente e non quello del giudizio. La cucina è spenta, non preparo la cena, non apparecchio i piatti, niente vino. Siedo con il foglio del conto aperto e aspetto. Lei ritorna, saluta, vede e si mette a sedere. Quanto siamo rimasti zitti. Poi, che parole mandate allo sbaraglio nel campo dei centimetri che le nostre mani non potevano attraversare. Ho scordato. Deve avermi detto di non fare così, ma io non so più di che materia fosse quel così, se bruciava o se era spento. Ora che è vita andata, recito l'atto di dolore. Mi pento e mi dolgo e mi pento di averle presentato il conto. La presunzione di avere diritto mi gonfiava la vena della fronte. Avanzavo il mio rauco reclamo e più sacrosanto era, più era goffo. Le chiedevo conto e mai si deve tra chi sta in amore. Non esiste il tradito, il traditore, il giusto e l'empio. Esiste l'amore finché dura e la città finché non crolla. Poi esistono i bagagli e si ritorna profughi, senza la giustifica della maledizione di una guerra, senza una mala sorte da spartire con gli altri. Di quel conto tutto era stato già pagato e il saldo era che bisognava alzarsi di sedia, di stanza e di città.
Lui con gli occhi chiusi, ti stringi a lui. Sara, ma non importa. Stupenda l'isola è, il clima è dolce, c'è intorno a me, ci sono palme e bambù, è un luogo pieno di virtù. Steso al sole ad asciugarmi il corpo e il viso, guardo in faccia il paradiso. Onda su onda, il mar mi ha portato qui, ritmi, canzoni, donne di sogno, banane, lamponi. Onda su onda, sono ambientato ormai, il naufragio mi ha dato la felicità che tu sai dar. Sara, ti sei accorta? Tu stai danzando insieme a lui, con gli occhi chiusi ti stringi a lui. Sara, ma non importa.
Veglia, che è tardi! La voce eccitata dello sposo entra stridula nelle orecchie di Mario, il fratello minore con cui condivide la stanza.
Calma, fratello, sono appena le 7, risponde Mario, che con un occhio semichiuso guarda la sveglia sul comodino. Ti sposi a mezzogiorno, dormiamo ancora un po', non hai sonno, non hai fatto bagordi ieri notte, oppure per l'addio al celibato hai organizzato una veglia coi Boy Scout. Sei tanto scemo da esserne stato capace.
Mario si avvolge nel lenzuolo, voltando la schiena al fratello. Dopo neanche mezz'ora, entra la madre con il caffè caldo in tazza.
Dai Mario, svegliati! Comportati come si comanda e almeno oggi non litigare con tuo fratello. Fammi questo regalo e preparati che fra poco arriveranno gli zii e i cugini.
Sorseggiato il caffè, Mario va in bagno, borbottando tra sé.
Che palle i matrimoni, quello del becco poi. Solo uno scemo come mio fratello poteva sposare la mucca Carolina senza accorgersi delle corna che quella gli ha messo in testa, per non pensare a quelle che gli metterà. Roba da impigliarsi nelle porte, ma che dicono le porte, nell'arco dei gavi o nei portoni borsari. Se quello va in viaggio di nozze a Parigi con le corna che già si ritrova, non passa neanche sotto l'arco di trionfo. Anche con me, che sono il fratellino del suo maritino e che le sto pure antipatico, se l'è fatta, e neanche a un mese dal matrimonio. Che libidine però quella volta, in salotto, senza dirsi una parola, né prima né dopo, durante solo mugugni. E quando il becco è tornato a casa, le braccia al collo gli ha buttato la mucca Carolina, e lui con quella faccia da fesso a domandarle scusa per il ritardo. Ecco perché si alza presto il becco. Se arriva tardi alla cerimonia, quella se la fa pure con i chierichetti, cornuto di un fratello, idiota che non sei altro.
Mario continua a farfugliare con lo spazzolino da denti in bocca. Sputa il dentifricio nel lavandino, si guarda allo specchio e scuote la testa.
«Mamma, portami il vestito!» urla. E poi riprende a borbottare tra sé. Anche giacca e cravatta mi tocca mettere, io che non le sopporto. Mi sembra di essere un pinguino, soldi buttati, perché io questo vestito non lo metterò mai più in vita mia. Fa poche storie, mi hanno risposto i barbagianni, il vestito al matrimonio di tuo fratello te lo metti. Dopo potrai continuare ad andartene in giro vestito come uno straccione, ma almeno quel giorno ti vesti come Cristo comanda. Mai saputo io che Cristo si occupasse di moda. Un completo blu con i bottoni d'oro, il farfallino col disegno cashmere, camicia rossa, ieri dal barbiere. T'hanno impacchettato bene, Mario. Appena esce dal bagno incrocia il padre, che gli grida in faccia. E togliti l'orecchino, per Dio, lo fai apposta? Vuoi farmi diventare matto? Mario cerca di trovare un angolo di pace, ma è arduo. Il becco passeggia isterico, il campanello suona ininterrottamente, il postino recapita telegrammi, il garzone del fiorista consegna certe piante che andrebbero bene per il set di un film giapponese di fantascienza, i vicini di casa passano a fare gli auguri con il più cretino di tutti che sta in testa al plotone con un orologio a pendola. Bel regalino, il tocco di classe che mancava per completare l'arredo del Museo degli Orrori, dice Mario, riferendosi alla casa del becco e della mucca Carolina, ma nessuno gli dà bado. Viene a salutare lo zio Tonino e la zia Letizia. C'è anche lo zio Rinaldo, dice la mamma a Mario, cercando di cambiare argomento. Mantenere le distanze di sicurezza, replica Mario. L'alito dello zio Tombino è radioattivo. Quello l'aglio se lo fa mandare da Chernobyl. Nella sala da pranzo c'è il rinfresco per gli zii e i cugini dello sposo. Salatini, olive, tartine, i pasticcini, Coca-Cola per i cuginetti, gingerino, vino bianco e martini per gli altri. Mario si versa un martini e prende delle noccioline. Trangugia e pensa. Guarda che ruffiano il becco, bacia lo zio Tombino e sua moglie immondizia e li ringrazia per il bel regalo. Affrontare quei terribili olezzi per un servizio di piatti o per un forno microonde. Bravo, fratellino. Adesso saluta anche il cugino Puzzolo e digli come va? Lo sa che è tutto scemo. Come vuoi che gli vada? Continua la passarella e fai il bravo sposo. Sii emozionato, saluta, ringrazia, bacia, abbraccia. Sorridi, c'è lo zio Maramaldo, ringrazia pure lui, anche se sai che quello non ci avrà messo una lira per farti il regalo. Si sarà associato con qualche altro parente, gli avrà detto anticipa tu e poi te li do domani, non ho liquidi, ho lasciato nell'altra giacca il libretto degli assegni. Guarda che bel vestito si è messa la zia Bertilla, intonato il suo nome, e le gemelline che carine, vestiti uguali. Saluta anche il nonno, bacchettone che non sei altro. Lui in chiesa non ci mette piede da più di 30 anni. È inutile che insisti, ipocrita. Beato il grande puffo che scampa la messa. Mi piacerebbe tanto restare con lui e ascoltarlo sparlare dei preti e bestemmiare in mantovano, mentre il becco e la mucca Carolina vanno a celebrare i loro riti tribali davanti allo stregone. Niente da fare, Mario. Nel banco in prima fila con i barbagianni, ma con l'orecchino, cazzo. Nello spiazzo in cemento davanti la chiesa, parrocchia della sposa, Mario, occhiali da sole neri e mani in tasca di pantaloni, fuma e si guarda attorno nella speranza che non passino i suoi amici. Il becco sta rigido, come uno spaventapasseri, sulla porta della chiesa, una costruzione moderna fra un autogrill e una discoteca, un Cristo Grill. Ci sono anche i parenti della sposa, manca solo la mucca Carolina. Chissà com'è vestita, si domandano fra loro le amiche della sposa. Pezzata e con il campanaccio della festa, sta per dire Mario, ma quel piccolo pollaio non merita la battuta. Con un ritardo convenzionale arriva la sposa sulla BMW grigio metallizzato di qualche parente arricchito. Applauso. La mucca Carolina entra nella chiesa a braccetto del padre, maresciallo di qualche cosa. Segue una ruota 90 kg di suocera del becco che sorride soddisfatto. A latere gli sposi due anelli di fungono da testimoni. Dove li avranno scovati? In un allevamento di lombrichi? Ride tra sé Mario. Gli amici della parrocchia intonano una canzone orribile accompagnandosi con delle grattugie a 6 corde. Dietro al bancone pronto il corvo che inizia il rito. Mario guarda che fanno gli altri e con sufficienza li limita alzandosi, sedendosi e inginocchiandosi. Quando tutti recitano gli scongiuri muove le labbra e pensa soddisfatta. È soddisfatto. Prego in playback. Sproloqui del corvo, canzoni e chitarre. Finalmente la formula magica. La formula magica. Vuoi tu, Massimo, prendere in sposa Carolina e viceversa? Foto. Forza, Mario. Vuol dire che siamo alla fine, che si scammino gli anelli in fretta, che non ne posso più. Ancora una canzone degli amici, bacchettini e scoppio. Ognuno al suo posto, per Dio. In chiesa si cantano gli inni, il gregoriano e si suona l'organo. La chitarra lasciatela suonare a chi è capace. Mi avete provocato. Adesso canto anch'io e vi faccio vedere, segaioli che non siete altro. Con questi bei propositi, leggendo le parole della canzone sul foglio fotocopiato con il programma del rito distribuito a tutti gli invitati, Mario comincia a cantare a pieni polmoni. Poche note e la madre vigile strappa il foglio al figlio e gli lancia un'occhiata severa. Il padre abbassa la testa dalla vergogna, fingendosi raccolto in preghiera. Andate in pace, firma sul librone, lancio di riso, lancio del bouquet nel piccolo pollaio. Rancio, grida Mario, che viene preso dal padre per la manica della giacca e cortesemente infilato nell'auto. Mentre gli invitati si accingono a raggiungere il ristorante, gli sposini salgono sulla BMW e vanno in città a farsi delle foto ricordo sul Ponte della Pietra, a Castel San Pietro, con i tetti sullo sfondo, a Piazza Dante, a Piazza Bra, sfondo l'arena. Il pranzo di nozze l'hanno organizzato in una villa veneta sulle colline veronesi, che i proprietari noleggiano in occasione di matrimoni, feste per diciottenni ed altre ricorrenze della Verona quasi bene. Sul lastricato di pietra, davanti l'ingresso al salone, c'è il tavolo degli aperitivi, con due camerieri in giacca bianca che aspettano gli ospiti a braccia conserte. In piedi, con un bicchiere di frizzantino in una mano e uno stecchino con infilata un'oliva nell'altra, si è già piazzato il grande Puffo. Mario è il secondo a raggiungere il tavolo degli aperitivi. Fa appena in tempo ad assaggiare quello verde al kiwi e quello rosso alla fragola, poco alcolici e banali. Si sente subito della scelta, si pente subito della scelta e segue l'esempio del grande Puffo, vino frizzante e olive. Segue staccato di poco il gruppo compatto, assalto. Dopo quasi un'ora di ritardo arrivano il Becco e la Mucca Carolina con fotografo appresso. Finalmente ci si siede a mangiare. Al centro della tavolata siedono i piccioncini, poi in ordine verso l'estremità i lombrichi, Barbagianni, il maresciallo di qualche cosa e il suo pezzo da 90. Scendono poi a ferro di cavallo i due tavoli con parenti e amici. I posti sono assegnati con il dovuto rispetto delle caste. Gli invitati eleganti, belli e ricchi vicino agli sposi, poi i giovani, ben distanti i puzzoni come zio Tombino e la famiglia e i pitocchi come zio Maramaldo. Ultimi, confinati in un angolo di tavolo lontano dai discorsi delle persone per bene, i paria, Mario, il grande Fucco e Super Chuck, un parente alcolizzato della sposa che sta tociando un panino nel vino. Un goccio di Valpolicella, nonno? Ah, io continuo col bianco, figliolo, non ho più l'età per mescolare il vino nella pancia. Viva gli sposi, antipasto di affettati, vari e sottaceti, bacio, 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 tris di primi, risotto coi funghi, crespelle, tagliolini con il salmone, evviva, evviva, medaglione di vitello, verdura fresca e cotta, involtini. Un goccio di bianco, nonno? Con la carne si beve il rosso asino, sveglia Mario, di nipoti deficienti ne ho abbastanza, vuoi diventare come tuo fratello rincoglionito e baciapile? Ma non hai appena detto che bevi solo il bianco per non mescolare il vino in pancia? Lo stomaco non ha occhi e non vede di che colore è il vino in pancia, versa da bere caro nipote. Mario prende la bottiglia di Valpolicella, mentre il grande Puffo si rivolge a Super Chuck, l'altro paria. Passano i colombi sorridenti, tutto bene, e se ne vanno senza neppure aspettare la risposta. Mario si accende una cicca, dopo averne offerta al grande Puffo e Super Chuck. I tre fumano con soddisfazione. Ma guarda che schifo di festa, sembra il raduno delle mummie. D'altronde cosa ci si poteva aspettare da un duo come il Becco e la Mucca Carolina? Che potevano invitare al loro matrimonio se non befane, cadaveri viventi, bambini rompicoglioni e amici invertebrati? La voce del Becco interrompe i pensieri di Mario. È arrivato Don Gino, è arrivato Don Gino! Aveva promesso di essere con noi per il taglio della torta, ora possiamo procedere. Che culo! Dice ad alta voce il grande Puffo. Tutti fanno finta di niente, tranne Mario che ride. Discorso del corvo, bacio, foto, applauso. Taglio della torta, applauso, foto, bacio. Brindisi, bacio, applauso, foto. Panico nel tavolo degli sposi, dei lombrichi, dei barbagianni, del maresciallo col pezzo da 90. Dall'altra parte del mondo, nell'angolo dei paria, Mario si alza in piedi sulla sedia. mentre il grande Puffo e Super Chuck battono il coltello con il coltello sulle bottiglie vuote, gridando: «Silenzio! Silenzio! C'è la poesia!» Mario troneggia sulla tavola attonita. Si toglie gli occhiali da sole, alza il calice, brinda all'allegra compagnia. «Un augurio di felicità agli sposi, a Don Gino, ai genitori degli sposi, ai testimoni, a tutti gli amici e ai parenti presenti!» Tutti applaudono, tranne quelli che lo conoscono. Il Becco fa la solita faccia da fesso. I lombrichi prima si guardano e poi sorridono con aria di compassione. I barbagianni abbassano la testa e attendono il peggio. Il maresciallo e il suo pezzo da 90 intuiscono qualcosa. La mucca Carolina pensa quel pomeriggio in salotto mentre aspettava il Becco. Mario prosegue. «Dal dì che nozze, tribunali ed are, diero alle umane belve, sol cozze amare, di aule giudiziarie, chiese e matrimoni, noi belve umane ne abbiamo pieni i coglioni!» Salta sulla sedia, sul tavolo, e comincia a ruggire. Solo il grande Puffo e Super Chuck applaudono eccitati. Poi il grande Puffo si alza e grida: «Mio nipote Mario un poeta, come anche me!» E comincia pure lui. Mario e il grande Puffo escono ruggendo dalla sala da pranzo. Super Chuck li segue ululando. Le belve umane se ne vanno mentre nel salone da ballo l'orchestrina di Liscio comincia a suonare. Qualche sorriso idiota, qualche commento ancor più idiota. Che matti! Viva gli sposi! Taglia corto un invitato per bene, gli altri gli fanno eco. Come niente fosse successo iniziano le danze. Questo è il ballo del quacquà. La mucca Carolina, il Becco, i barbagianni, l'ombrichi, le puzzole e tutti gli altri animali da cortile della festa agitano i gomiti come fossero ali mozze e sculettano. Il corvo li guarda soddisfatto e scandisce il ritmo con le mani. Le grida delle belve sono ormai lontane. Nel salone cantano tutti in coro il refrain. «Prendi sotto braccio la felicità, basta aver coraggio all'arrembaggio col qua qua qua».
Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù D'Armando. Commissario, sì, D'Armando, era proprio il mio gemello, però ci volevo bene come fosse mio fratello. Stessa strada, stessa osteria, stessa donna, una sola, la mia. Ma che delitto di gelosia! Io c'ho l'alibi, a quell'ora sono quasi sempre via. Era quasi verso sera, sono dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù L'Armando. Io tantino, commissario, sono Armando, mi picchiava con martello, mi picchiava qui sugli occhi, per sembrare lui più bello, per far ridere gli amici, si buttava giù dal ponte, ma per non bagnarmi tutto, mi buttava dove asciutto, ma che dice? L'hanno trovato, denudato, senza scarpe, già sbarbato. Ma che dice che gli hanno trovato? Un coltello, quello là, di sinistra nel costato. Commissario, sto coltello, te lo nego, a roba mia, ma c'ho l'alibi a quell'ora, sono quasi sempre via. Tantino, era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, ho cacciato giù, pardon, è caduto giù L'Armando. Io tantino.
Non conoscevo nessuno in quella città e soprattutto nessuna donna. A fatica ho finito per rimediare l'indirizzo approssimativo di una casa, d'un flamba clandestino, nel quartiere nord della città. Andai a passeggiare da quelle parti per qualche sera di seguito, dopo la fabbrica, in avanscoperta. quella strada assomigliava a un'altra, ma forse meglio tenuta di quella in cui abitavo. Avevo trovato il villino dove quello capitava, circondato da giardini. Per entrare bisognava fare in fretta affinché il pulotto che montava di guardia vicino alla porta potesse avere poteva aver visto niente. Fu il primo posto d'America in cui fui ricevuto senza brutalità, gentilmente, anche per i miei $5. E belle ragazze, in carne, che scoppiavano di salute e di forza graziata, quasi belle in fin dei conti come quelle dell'Out Calvin. E poi, queste qui almeno, le potevo toccare liberamente. Non ho potuto fare a meno di diventare un abitué del locale. Tutta la mia paga finiva lì. Avevo bisogno, venuta la sera, della promiscuità erotica di quelle splendide ospiti per rifarmi un'anima. Il cinema non mi bastava più. Antidoto benigno, senza effetto reale contro l'atrocità materiale della fabbrica. Bisognava ricorrere per durare ancora ai grandi tonici sboccati, ai purganti che rivitalizzano. Mi chiedevano un canone modesto in quella casa, degli accomodamenti amichevoli, perché gli avevo portato di Francia a quelle dame dei piccoli trucchi e degli aggeggi. Soltanto il sabato sera basta trucchi, il business girava al massimo e lasciavo il campo alle squadre di baseball in libera uscita, vigorose che era una meraviglia, forzuti ai quali la felicità sembrava riuscire sempre come la respirazione. Mentre le squadre se la godevano, tutto ringalluzzito stavo a scrivere raccontini in cucina per mio uso e consumo. L'entusiasmo di quegli sportivi per le creature del luogo non raggiungeva certo il fervore un po' impotente del mio. Quegli atleti soddisfatti della loro forza erano un po' snob in fatto di perfezione fisica. La bellezza è come l'alcol o il comfort. Ci si abitua, non ci si fa più attenzione. Venivano soprattutto loro al Flamba per stare allegri. Spesso alla fine si menavano, come degli ossessi. Allora la polizia arrivava in tromba e portava via il tutto su delle camionette. Nei confronti di una delle ragazze del posto, Molly, provai presto uno specialissimo sentimento di fiducia, che negli esseri impauriti occupa il posto dell'amore. Mi ricordo come se fosse ieri le sue gentilezze, le sue gambe lunghe e bionde, e splendidamente agili e muscolose, delle nobili gambe. La vera aristocrazia umana, si ha un bel dire, sono le gambe che la conferiscono, non si può sbagliare. Entrammo in intimità corpo e anima, e andavamo a passeggiare insieme in città qualche ora ogni settimana. Disponeva di ampie risorse questa amica, perché si faceva un $100 al giorno nella casa, mentre io, da Ford, ne guadagnavo appena 6. L'amore che eseguiva per vivere non la stancava troppo. Gli americani lo fanno così, come gli uccelli. Verso sera, dopo aver trascinato il mio carretto ambulante, mi impegnavo tuttavia a darmi una bella sistemata per ritrovarla dopo cena. Bisognava essere allegri con le donne, almeno agli inizi. Mi tormentava una grande e vaga voglia di proporle delle cose, ma non avevo più la forza. Lei capiva bene il ribambimento industriale, Molly. Era abituata agli operai. Una sera, così, senza un pretesto, mi ha offerto $50. Dapprima l'ho guardata. Mica osavo. Pensavo a quel che mia madre avrebbe detto in un caso così. E poi mi sono pensato che mia madre, poveretta, non mi aveva mai regalato tanto. Per far piacere a Molly, subito sono andato a comprare, con i suoi dollari, un bel completo beige chiaro, che andava di moda nella primavera di quell'anno. Mai mi avevano visto arrivare più pimpante al casotto. La padrona fece andare il suo grosso fonografo solo per insegnarmi a ballare. Dopodiché andammo al cinema con Molly per festeggiare il completo nuovo. Mi domandò, per strada, se non ero mica geloso, perché il completo mi dava un'aria triste e anche la voglia di non tornare più in fabbrica. Un completo nuovo è una cosa che ti sconvolge le idee. Lei se lo abbracciava il completo con dei bacetti appassionati, quando la gente non guardava. Cercava di pensare ad altro. Io cercavo di pensare ad altro. Questa Molly, che donna però, che generosità, che carnagione, che pienezza di gioventù, un festino di desideri. E ridiventavo inquieto. Magnaccia, mi pensavo io. Non andare più da Ford, mi scoraggiava Molly come se non bastasse. Cercati piuttosto un piccolo impiego in un ufficio. Come traduttore, per esempio. È il tuo genere? I libri è una cosa che ti piace, no? Mi dava consigli gentili di quel tipo, voleva che fossi felice. Per la prima volta un essere umano si interessava a me, al dentro se posso dire, al mio egoismo. Si metteva al posto mio e non mi giudicava solo dal suo, come tutti gli altri. Ah, se l'avessi incontrata prima Molly, quando c'era ancora il tempo di prendere una strada, invece che un'altra. Prima di perdere il mio entusiasmo su quella troia di Musin e su quella stronzetta di Lola. Ma era troppo tardi per rifarmi una giovinezza. Non ci credevo più. Si diventa rapidamente vecchi e in modo irrimediabile per giunta. Te ne accorgi dal modo che hai preso di amare le tue disgrazie e tuo malgrado. La natura è più forte di te. Ecco tutto. Ci prende le misure in un certo genere e non puoi più uscirne da quel genere lì. Avevo preso la strada dell'inquietudine. Si prende pian piano sul serio il proprio ruolo e il proprio destino, senza rendersene ben conto, e poi, quando ci si volta indietro, è troppo tardi per cambiare. Si diventa tutti agitati e rimane tutto così per sempre. Lei cercava gentilmente di tenermi vicino, Molly, di dissuadermi. Si vive bene qui come in Europa, sai, Ferdinand. Non ce la passeremo male insieme. E aveva ragione in un certo senso. Investiremo i nostri risparmi, ci metteremo nel commercio, saremo come tutti. Lei diceva quello per placare i miei scrupoli, i miei progetti. Io le davo ragione, mi vergognavo di tutta la pena che si dava per tenermi. L'amavo sicuramente, ma amavo ancora di più il mio vizio, quella voglia di scappare da ogni posto, alla ricerca di non so cosa, per uno stupido orgoglio senza dubbio, per la convinzione di una specie di superiorità. Volevo evitare di contrariarla. Lei capiva e preveniva la mia preoccupazione. Ho finito, tanto era gentile, di confessarle la mania che mi tormentava di svignarmela da ogni dove. Lei mi ha ascoltato per giorni e giorni, a mettermi in mostra e raccontarmi da far schifo, intento a dibattermi tra fantasmi e orgoglio, e lei non se ne spazientì affatto. Proprio il contrario. Cercava soltanto di aiutarmi a vincere quella vana e sciocca angoscia. Non capiva bene dove volessi arrivare con le mie divagazioni, ma mi dava comunque ragione contro i fantasmi o con i fantasmi, a mia scelta. A forza di dolcezza persuasiva, la mia bontà mi diventò familiare e quasi personale. Ma allora mi sembrava di cominciare a barare col mio famoso destino, con la mia ragion d'essere, come la chiamavo, e da quel momento smettevo bruscamente di raccontarle tutto quel che pensavo. Me ne tornavo. Tutto solo a me stesso, contentissimo d'essere ancora più infelice di prima perché avevo portato nella mia solitudine una nuova ragione d'angoscia e quella cosa che assomigliava a un vero sentimento. Tutto questo è banale, ma Molly era dotata di una pazienza angelica. Alle vocazioni lei credeva con tutte le sue forze, come giusto. La sorella minore, per esempio, all'Università dell'Arizona, si era presa la mania di fotografare gli uccelli nei loro nidi e i rapaci nelle loro tane. Allora, perché lei potesse continuare a seguire gli strani corsi di quella tecnica speciale, Molly le mandava regolarmente, alla sorella fotografa, $50 al mese. Un cuore davvero infinito, con del sublime autentico dentro, che si può trasformare in grana, non in vanterie come il mio e quello di tanti altri. Per quel che mi riguarda, Molly non chiedeva di meglio che interessarsi dal lato pecunia alle mie avventure incasinate. Anche se le sembrava a momenti un ragazzo un po' stordito, la mia determinazione le pareva autentica e davvero degna di non essere scoraggiata. Mi spingeva soltanto a mettere su una specie di piccolo bilancio per una pensione programmata che lei voleva costituirmi. Non potevo decidermi ad accettare quel dono. Un ultimo soprassalto di delicatezza mi impediva di contare ulteriormente, di speculare ancora su quella natura davvero troppo spirituale e troppo gentile. È così che mi misi liberamente in difficoltà con la provvidenza. Feci anche, pieno di vergogna, in quel momento ancora qualche tentativo per tornare da Ford. Piccoli eroismi senza seguito, d'altronde. Arrivai giusto davanti alla porta della fabbrica, ma restai bloccato in quel posto di frontiera e la prospettiva di tutte quelle macchine che mi aspettavano girando, annientò irrevocabilmente in me le velleità lavorative. Mi appostai davanti alla grande vetrata del generatore centrale, gigante multiforme che ruggisce pompando e rigurgitando non si sa da dove, non si sa che cosa, da mille tubature lucenti, intricate e viziose come liane. Un mattino me ne stavo appostato così in contemplazione bavosa. Il mio russo del taxi passò da lì. «Di un po', mi ha detto lui. T'hanno buttato fuori, brigante. È da 3 settimane che non vieni. Ti hanno già sostituito con una macchina. E dire che ti avevo avvertito». Così mi son detto, almeno è finita. Non è il caso di tornarci. E sono ripartito verso la City. Tornando, sono passato dal consolato, tanto per domandare se avessero mai sentito parlare, alle volte, di un francese chiamato Robinson. «Sicuro, ma sì!» Ecco che mi hanno risposto i consoli. «È venuto perfino qui a trovarci 2 volte, e ancora che aveva delle carte false, non a caso la polizia lo cerca. Lei lo conosce?» Non ho insistito. Da allora mi aspettavo di incontrarlo ogni momento, il Robinson. Sentivo che sarebbe capitato. Molly continuava a essere tenera e ben disposta. Era persino più gentile di prima da quando si era convinta che volevo andarmene definitivamente. Serviva niente essere gentili con me. Con Molly abbiamo percorso spesso i dintorni della città, durante i suoi pomeriggi di permesso. Piccole colline pelate, boschetti di betulle intorno a laghi minuscoli, gente che leggeva qua e là dei rotocalchi grigiastri sotto il cielo pesante di nuvole di piombo. Evitavamo con Molly le confidenze complicate, e poi lei era decisa, era troppo sincera per avere molte cose da dire a proposito di un dispiacere. Quel che le capitava dentro le bastava, nel suo cuore. Ci abbracciavamo, ma io non l'abbracciavo bene, come avrei dovuto, in ginocchio, essere sinceri. Pensavo sempre un po' a un'altra cosa al tempo stesso, a non perdere tempo e tenerezza, come se volessi conservare tutto per un non so che di meraviglioso, di sublime, per più tardi, ma non per Molly e non per questo. Come se la vita si portasse via, mi nascondesse quel che volevo sapere di lei, della vita in fondo al buio, mentre avrei preso il mio slancio ad abbracciare Molly, e che allora non avrei più avuto abbastanza, e che avrei perso tutto in fin dei conti per mancanza di forza, che la vita mi avrebbe ingannato, come tutti gli altri, la vita, la vera amante dei veri uomini. Tornavamo verso la folla e poi la lasciavo davanti alla sua casa, perché la notte lei era presa dalla clientela fino alle ore piccole. Mentre lei era occupata con i clienti, sentivo ugualmente un senso di pena, e questa pena mi parlava così bene di lei, che la sentivo ancora più vicina che nella realtà. Entravo in un cinema per passare il tempo, all'uscita del cinema salivo su un tram, qui e là, e facevo escursioni nella notte. Dopo le 2 passate salivano i viaggiatori timidi di una specie che non si incontra quasi prima di quell'ora, sempre così pallidi e sonnolenti, come docili fagotti, fino ai sobborghi. Con loro si andava lontano, ancora più lontano dalle fabbriche, verso lotti imprecisi, stradine dalle case indistinte, sul selciato viscido delle pioggerelle dell'aurora il giorno veniva a brillare in azzurro. I miei compagni del tram sparivano insieme alle loro ombre, chiudevano gli occhi sul giorno. Farli parlare con gli scontrosi, che fatica, troppa fatica. Non si lamentavano, no, erano quelli che pulivano durante la notte i negozi e gli uffici di tutta la città, dopo la chiusura. Sembravano meno inquieti di noi altri, gente del giorno. Forse perché erano arrivati, loro, al gradino più basso delle persone e delle cose. Una di queste notti, poiché avevo perso ancora un altro tram ed era il capolinea, e si scendeva con cautela, mi è sembrato che mi chiamassero per nome. «Ferdinand! Ehi, Ferdinand!» Faceva per forza un effetto quasi scandaloso in quella penombra. Mi piaceva mica. Sopra i tetti il cielo rinveniva già a piccole onde fredde, ritagliate dalle grondaie. Certo che mi chiamavano. Voltandomi, l'ho riconosciuto subito. «Leon! Robinson!» Ma ritrovato sussurrando, e allora ci siamo spiegati tutti e due. Anche lui tornava da pulire un ufficio con gli altri. È tutto quello che aveva trovato come espediente. Camminava con attenzione, con un po' di autentica solennità, come se avesse appena compiuto cose pericolose e, per così dire, sacre in città. È la posa che prendevano d'altra parte tutti quei pulitori notturni, l'avevo già notato. Nella fatica e nella solitudine il divino se ne esce dagli uomini. Ne aveva gli occhi pieni anche lui, quando li apriva molto più grandi degli occhi normali nella penombra bluastra in cui stavamo. Aveva già pulito anche lui distese di lavandini a non finire e fatto brillare autentiche montagne di piani e piani di silenzio. Ha aggiunto: «Ti ho riconosciuto subito, Ferdinand, dal modo come sei salito sul tram, figurati, solo per il modo come eri triste quando hai scoperto che non c'era una donna. Mica vero? Mica quello il tuo genere?» Era vero, era il mio genere. Avevo proprio un'anima sciamannata come una patta. Nulla dunque che poteva stupirmi in quella giusta osservazione, ma quel che piuttosto mi ha sorpreso è che anche lui non ce l'aveva fatta in America. Era per niente quel che avevo previsto. Gliene ho parlato a lui del colpo alla della galera a Santa Peta, ma non capiva cosa quello voleva dire. «C'ha la febbre», mi ha risposto semplicemente. Lui era con un cargo che era arrivato, aveva ben cercato di piazzarsi da Ford, ma i suoi documenti, davvero troppo falsi perché uno osasse tirarli fuori, lo bloccavano. «Va giusto bene tenerli in tasca», osservava lui. Per le squadre di pulizia non facevano i difficili sullo stato civile. Nemmeno pagavano molto, ma si passava a mano. Era una specie di legione straniera della notte. «E te? Cos'è che fai?» mi ha domandato allora. «Dunque stai sempre a fare il balengo? Non ce l'hai ancora basta di trucchi e trigomiri? Hai ancora la mania dei viaggi?» «Voglio tornare in Francia», gli dissi io. «Ne ho vista abbastanza, hai ragione tu. Basta». «Fai meglio», mi ha risposto lui. «Perché per noi i giochi sono fatti, siamo invecchiati senza accorgerci. So cos'è. Vorrei ben tornare anch'io, ma hai sempre i documenti. Aspetterò ancora un po' per procurarmene i buoni. Si può mica dire che è malvagio il lavoro che si fa. C'è di peggio. Ma io imparo nemmeno l'inglese. Dopo 30 anni di pulizie ce ne sono del giro che hanno imparato in tutto solo exit, perché sta sulle porte che illustriamo, e poi lavatory. Capisci?» Capivo. Se mai Molly veniva a mancarmi, sarei stato proprio costretto a reclutarmi anch'io, nello sgobbo di notte. Non c'è motivo che quello finisca. Insomma, finché sei in guerra, si dice che sarà meglio in pace, e ti ciucci quella speranza come se fosse una caramella, e poi invece non è che merda. Non si osa dirlo prima per non disgustare nessuno. Si è gentili, tutto sommato, e poi un bel giorno si finisce comunque per cantarla chiara davanti a tutti. Ne hai abbastanza di originarti nella merda fin qui. Da tutti, ma tutti, trovano di colpo che sei proprio un maleducato. E basta. Dopo quello, ci siamo dati appuntamento per 2 o 3 volte con Robinson. Aveva proprio una brutta faccia. Un disertore francese che fabbricava liquori di contrabbando per la mala di Detroit gli aveva ceduto un pezzetto del suo business. Sta cosa lo tentava a Robinson. «Ne farei proprio un po' anch'io di rabbiosa per quei brutti musi», mi confidava lui. «Ma vedi, ho perso il fegato. Sento che al primo pulotto che mi mena, mi sgonfio. Ne ho viste troppe, e poi in più ci ho sonno tutto il tempo. Per forza, dormire di giorno è mica dormire, senza contare la polvere degli uffici che ti smaneggi a pieni polmoni. Ti rendi conto? Ci crepa un uomo». Ci siamo dati appuntamento per un'altra notte. Sono tornato a trovare Molly e le ho raccontato tutto. Per nascondermi la pena che le facevo, si è data un grande affare, ma comunque non era difficile vedere che ce l'aveva. L'abbracciavo più spesso adesso, ma era un dispiacere profondo il suo, più vero che da noi, perché noi altri abbiamo piuttosto l'abitudine di dirlo più grosso di quello che è. Con gli americani è il contrario. Non osano capire, ammetterlo. È un po' umiliante, ma comunque è proprio pena. Non è orgoglio, non è nemmeno gelosia, né scena, è nient'altro che la vera pena del cuore. E bisogna ben dirsi che tutto questo ci manca dentro, e quanto al piacere di provare della pena, siamo a secco. Ci vergogniamo di non essere ricchi di cuore e di tutto, e anche d'aver comunque giudicato l'umanità più bassa di quel che in fondo è davvero. Di quando in quando si lasciava andare Molly a farmi comunque un piccolo rimprovero, ma sempre in termini molto misurati, molto garbati. «Sei molto gentile, Ferdinand», mi diceva lei, «e so che fai degli sforzi per non diventare cattivo come gli altri. Soltanto non so se sai bene quello che in fondo tu desideri. Pensaci bene, bisogna che ti trovi da mangiare quando sarai tornato laggiù, Ferdinand. e altrove non potrai più passeggiare come qui a fantasticare per notti e notti, come ti piace tanto fare, mentre io lavoro. Ci hai pensato, Ferdinand? In un certo senso aveva ragione, ma ciascuno il suo. Avevo paura di ferirla, soprattutto perché lei si feriva facilmente. Ti assicuro che ti amo, Molly, e ti amerò sempre, come posso, a modo mio. Il mio modo non era molto. Era bene in carne, però, Molly, molto attraente. Ma avevo anche quella brutta inclinazione per i fantasmi. Forse niente affatto per colpa mia. La vita vi obbliga a restare un po' troppo spesso coi fantasmi. Tu sei molto affettuoso, Ferdinand, mi rassicurava lei. Non piangere per me. Tu sei come malato della voglia di saperne sempre di più. Ecco tutto. Insomma, devi fare la tua strada. Di là. Tutto solo. È il viaggiatore solitario quello che va più lontano. Partirai presto, allora? Sì. Vado a finire gli studi in Francia. E poi tornerò. L'assicuravo io con faccia di bronzo. No, Ferdinand. Non tornerai più. E poi non sarò nemmeno più qui. Non era stupida. Arrivò il momento della partenza. Andammo una sera verso la stazione un po' prima dell'ora in cui tornava nella casa. In giornata ero andato a salutare Robinson. Non era contento nemmeno lui che lo lasciassi. Non la smettevo di lasciare tutti. Sulla banchina della stazione, aspettando il treno con Molly, passarono degli uomini che fecero finta di non conoscerla, ma bisbigliarono delle cose. Ecco che sei già lontano, Ferdinand. Tu fai, vero Ferdinand, esattamente quel che hai voglia di fare. Ecco quel che importa. È solo questo che conta. Il treno è entrato in stazione. Non ero più molto sicuro della mia avventura quando ho visto la macchina. L'ho abbracciata, Molly, con tutto il coraggio che avevo ancora nella carcassa. Avevo una gran pena, autentica. Una volta tanto, per il mondo intero, per me, per lei, per tutti gli uomini. È forse questo che si cerca nella vita, nient'altro che questo. La più gran pena possibile per diventare se stessi prima di morire. Sono passati degli anni da quella partenza. E poi ancora anni. Ho scritto spesso a Detroit. E poi altrove, a tutti gli indirizzi che mi ricordavo. E dove potevo conoscerla, seguirla, Molly. Non ho mai ricevuto risposta. Il casotto è chiuso adesso. È tutto quello che ho potuto sapere. Buona, ammirevole, Molly. Vorrei, se può ancora leggermi, da un posto che non conosco, che lei sapesse che non sono cambiato per lei, che l'amo ancora e sempre, a modo mio. Che lei può venire qui, quando vuole, a dividere il mio pane e il mio destino furtivo. Se lei non è più bella, ebbene tanto peggio, ci arrangeremo. Ho conservato tanto della sua bellezza in me, così viva, così calda, che ne ho ancora per tutti e due e per almeno 20 anni ancora. Il tempo di arrivare alla fine. Per lasciarla mi ci è voluta proprio della follia, della specie più brutta e fredda. Comunque, ho difeso la mia anima fino ad oggi e se la morte domani venisse a prendermi, non sarei né sono certo, mai tanto freddo, cialtrone, volgare come gli altri per quel tanto di gentilezza e di sogno che Molly mi ha regalato nel corso di qualche mese d'America.
Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai? Non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per
per ogni pentimento devo stare attento a non cadere nel vino o finir dentro i tuoi occhi se mi vieni più vicino. La notte ha il suo profumo, vuoi cascarci dentro, che non ti vede nessuno, ma per uno come me, poveretto, che voleva prenderti per mano e cascare dentro un letto. Che pena, che nostalgia, non guardarti negli occhi e dirti un'altra bugia. Ah, almeno non ti avessi incontrato, io che qui sto morendo e tu che mangi il gelato. Tu corri dietro il vento e sembri una farfalla, e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla. Se hai paura andar lontano, puoi volarmi nella mano. Ma so già cosa pensi, tu vorresti partire, come se andare lontano fossi uguale a morire, e non c'è niente di strano, ma non posso venire. Così come una farfalla ti si è alzata per scappare, ma ricorda che a quel muro ti avrei potuta anch'io dare, se non fossi uscito fuori per provare anch'io a volare. E la notte cominciava a celare la mia pelle, una notte madre che cercava di contare le sue stelle. Io lì sotto ero uno sputo e ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo ed è cretino cercare di fermare le lacrime ridendo, ma per uno come me, l'ho già detto, che voleva prenderti per mano e volare sopra un tetto lontano, si ferma un treno, ma che bella mattina, il cielo è sereno. Buonanotte, anima mia, adesso spengo la luce e così sia.
Guardo il salotto, vuoto. Vado in camera da letto, vuota. Entro in cucina, vuota. Esco in strada, vuota. Percorro il boulevard, vuoto. La cerco nei ristoranti che frequentavamo, vuoti. Percorro il Jardin des Plantes, vuoto. Passo i pomeriggi alla Biblioteca Nazionale, vuota. Mi ubriaco all'Étoile d'Or, vuota. Mi mescolo alla folla del Louvre, vuoto. I miei occhi contemplano il ballo del Duca d'Alençon, vuoto. Bevo vino alla taverna di Enrico IV, vuota. Passeggio per la foresta di Fontainebleau, vuota. Seguo sentieri vuoti, attraverso settimane vuote e nella giornata vuota e traballante, deambulo nella notte vuota di Parigi vuota. Dal balcone vidi uomini, donne, raffiche di neve, il sole desueto e decisi di dimenticare. La schiena dell'amore è l'odio, il petto dell'odio è l'amore. L'avrei dimenticata. Affinché io continuassi a vivere, era imprescindibile che Marie Claire non fosse esistita. E Marie Claire non sarebbe esistita. L'istinto costringe Salmoni a tornare nelle acque natali, ma noi uomini varchiamo fiumi, attraversiamo oceani, a nostro piacimento. Qualche giorno prima, a un telegiornale, avevo visto una scena atroce. Per protestare contro il dittatore Diem, imposto dai nord americani, un bonzo, seduto nella posizione del loto, si era cosparso di benzina e trasformato in falò. Il fuoco l'aveva arso senza che alterasse minimamente la sua immobilità. Lo spirito aveva costretto il corpo a sopportare l'insopportabile. La morte stessa aveva obbedito. Così io avrei costretto il mio corpo e la mia memoria a dimenticare. Il dolore e il desiderio sarebbero indietreggiati e la mia anima avrebbe attraversato intatta il fuoco. Guardai Parigi. L'alba e il suo popolo di uccelli rimorchiavano un cielo cinerognolo. Davanti al balcone da cui l'avevo vista allontanarsi o avvicinarsi tante volte, chiusi gli occhi e mi consacrai all'apprendistato dell'oblio, quella scienza che, a differenza delle altre, cerca di non far conoscere, ma di ignorare. Indifferente al freddo, alla fame, al tempo, alla solitudine, con la concentrazione dell'artista che ritocca senza posa la sua opera sublime, così mi impegnai a dimenticarla. Solo dopo infaticabili veglie, una notte fortunata, gli occhi dell'astronomo scoprono una stella, ma l'astronomo constata poi che si tratta di un corpo celeste già identificato e con umiltà torna al suo telescopio finché non scopre, finalmente, quanti anni dopo, un astro ignoto. Del pari io, dopo fallimenti e fallimenti, dopo molte notti, una notte iniziai a sapere, ossia a confondere il colore dei suoi occhi, a non distinguere i suoi lineamenti, il suo corpo, i suoi seni, i suoi capelli. Le sue labbra mi divennero vaghe. Quella donna. Come si chiamava quella donna? E non ricordai nulla, né seppi perché mi trovavo davanti a quel balcone, esausto, immemore, affamato.
Senza età, il vento soffia la sua immagine nel vetro dietro il bar. Gocce di pioggia, bufere d'amore, ogni cosa passa e lascia scivola, scivola vai via, non te ne andare. Scivola, scivola, vai via, via da me. Scivola, scivola, vai via, non te ne andare. Scivola, scivola, vai via, via da me. Canzoni e poesie, pugnali e parole, i tuoi ricordi sono vecchi ormai, e i sogni di notte che chiedono amore cadono al mattino senza te. Cammina da solo urlando i lampioni, non resta che cantare ancora. Scivola, scivola vai via, non te ne andare. Scivola, scivola vai via, via da me. Scivola, scivola vai via, non te ne andare. Scivola,
scivola, vai via, via da me. Scivola, scivola, vai via, non te ne andare. Scivola, scivola, vai via, via da me. Scivola, scivola, vai via, non te ne andare. Scivola, scivola, vai via, via da me.
Sera, sulle malinconiche frequenze di Radio Stacchio, avete ascoltato Il letto a baldacchino in Notte di primavera in sala d'anatomia e altri racconti di Arthur Schnitzler.
Siamo ritornati a casa, ma la casa è poca cosa. Io sono caduto sul divano, lei è andata in riva al mare.
Il conto tratto da Il contrario di uno di Eri De Luca.
Dal Dì che nozze, da Lo zucchino d'oro e altre storie veronesi di Renzo Segala.
Partita in treno, ho mandato un prete al suo binario.
I giorni in America di Ferdinand sono tratti dal Viaggio al termine della notte di Luis Ferdinand Céline.
Sua nonna lo diceva sempre, che a volte a forza di vivere va a finire che si muore.
L'ultimo estratto viene dalla Danza immobile di Manuel Scorza.
Non posso vivere solo di vita, non posso vivere solo di vita. Non voglio morire di vita, ho già troppo da fare qui nella mia città.
la mia città è sotto assedio.